Digit Radio, Italia News. L'Italia in diretta.
Benvenuti dalla redazione per questo nuovo appuntamento settimanale del Digitour di digitradio.it, servizio web di informazione da leggere, da ascoltare, da vedere. Questo Digitour lo apriamo con la Sicilia. A Palermo è sempre vivo il ricordo di padre Pino Puglisi.
Da Palermo per il nostro Digitour Marina Di Giorgi. La scuola media padre Pino Puglisi compie 25 anni. Era il 13 gennaio 2000, giorno in cui l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi aveva inaugurato la scuola media padre Pino Puglisi, fortemente voluta dal parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia nel 1993. Il 13 gennaio scorso, nei locali dell'istituto di via Pansera, nei locali che erano allora nel 93 adibiti a scantinati dove la microcriminalità proliferava, a partire dalle 16:30 sono stati presenti docenti, esperti, autorità, accolti dalla dirigente Angela Randazzo. Ha comunicato grande speranza e grande forza a tutti i presenti, ricordando l'impegno che padre Pino Puglisi ha lasciato come eredità per riscattare il quartiere, i bambini e i giovani. Gli alunni del percorso di indirizzo musicale hanno eseguito durante la celebrazione dei brani. Il pomeriggio si è concluso con l'inaugurazione di una mostra fotografica sui momenti più importanti che in questo 25enne hanno segnato la presenza della scuola nel quartiere di Brancaccio, ma le attività continueranno anche nei prossimi mesi, da tornei a seminari con tema fondamentale la dispersione scolastica, perché l'impegno di padre Pino Puglisi continui e sia un esempio per tutto il mondo educativo. Un saluto da Marina Di Giorgi.
Vegano o vegetariano? Cerchiamo di capirci. Riccardo Marcialis.
Ben ritrovati a tutti da Riccardo Marcialis della redazione milanese di Digit Radio Italian News. Vegano o vegetariano? Molte persone cercano la verità tra le dispute di false comunicazioni ed errate affermazioni per chiarire cosa sono o quanto valgono i due regimi dietetici tanto in voga da tempo. Le parole vegano e vegetariano sono definizioni che risalgono agli anni 40-50, quando cominciarono gli studi. Da tempo però sono superati i concetti di vegano e vegetariano, ma si parla invece di vegetale. La dieta completamente vegetale, non vegana, è carente però di due importanti acidi grassi saturi, che si chiamano EPA e DHA, che rigenerano la membrana dei neuroni, e questi si trovano nelle alghe e nel pesce. Questi due acidi contribuiscono ad aumentare le prestazioni cognitive, aiutando il cervello a lavorare con meno sforzo, migliorando la funzione del sistema nervoso centrale. Diversi studi hanno confermato che gli omega 3 migliorano lo sviluppo cognitivo dei bambini e contrastano i processi neurodegenerativi delle persone anziane. In particolare, essi influenzano la memoria, l'orientamento spazio-temporale, l'attenzione, la fluidità di parola e la velocità di elaborazione cognitiva. Quindi è importante integrare una dieta vegetale con l'aggiunta di alghe, reperibile in alcuni negozi di alimentari etnici, oppure grazie a un'ampia scelta in rete. Alla prossima, da Riccardo Marcialis, della redazione milanese di Digit Radio Italia News.
La canzone italiana in primo piano, dalla Liguria al via il Festival di Sanremo, Franco Iannone.
Manca poco alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dall'11 al 15 febbraio non si parlerà d'altro in Italia e nel mondo. L'attenzione sarà conquistata dalla grande kermesse canora. Potete seguirlo su TV e social, ma l'idea migliore è venire direttamente a Sanremo per viverlo in prima persona. Vediamo quali saranno gli ospiti e conduttori di questa edizione. Carlo Conti è conduttore e direttore artistico del 75esimo Festival di Sanremo 2025. Nella serata finale del 15 febbraio verrà affiancato da Alessandro Cattelan, Gerry Scotti e Antonella Clerici, co-conduttori della prima serata. Questi i nomi dei co-conduttori: Bianca Balti, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Mahmoud, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi. Oltre ad Alessandro Cattelan, co-conduttore dell'ultima serata e che condurrà anche il dopo festival, al termine di ogni giornata dall'11 al 14 febbraio. Conti condurrà da solo la prima serata, dove si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara. Tra gli ospiti ci sarà Jovanotti, mentre si attendono notizie a breve su altre personalità. Prima di ogni serata di Sanremo andrà in onda il Prima Festival, e sarà condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Poglio. Franco Iannone dalla redazione Liguria per Digitradio Italia News.
Da Rovigo, Daniela Muraca e la presentazione di un libro che ricorda il cinema italiano.
Prima presentazione romana per il libro Tutto su Vittorio De Sica, volume antologico scritto da 40 autori. Martedì 11 febbraio alle 18.30 al Cinema Caravaggio, nell'ambito del ciclo di Cine Incontri organizzato dal Cinecircolo Romano, il curatore Piero Spila, insieme al presidente del Cinecircolo Catello Masullo, al critico cinematografico Franco Montini e all'editore Gianni Gremese, illustreranno l'opera collettiva in occasione del cinquantenario dalla morte del regista. A seguire sarà proiettato il film di De Sica, Miracolo a Milano. Omaggio al maestro del cinema italiano e internazionale, Tutto su Vittorio De Sica è l'antologia critica più completa mai dedicata all'autore, attore e regista che ha segnato profondamente la storia del cinema mondiale. Il volume, nato dalla collaborazione di oltre 40 prestigiosi autori italiani e francesi, tra critici, storici del cinema e testimoni, offre un panorama dettagliato e aggiornato sull'opera e sulla vita di De Sica, abbracciandone l'intero percorso artistico, dal teatro al cinema, dalla televisione alla musica. Organizzato come un dizionario antologico di quasi 500 pagine, il libro raccoglie oltre 100 voci che esplorano film, protagonisti, temi, eventi, tracciando con rigore critico e linguaggio accessibile l'eredità di un artista poliedrico. L'incontro è aperto a tutti fino ad esaurimento posti. Un caro saluto da Daniela Muraca per Digitour.
Con il Digitour andiamo a Varese per I tesori nascosti.
Benvenuti all'ascolto da Chiara Ambrosioni. Il castello di Masnago è un angolo di Medioevo, la dimora dei signori di una delle sette castellanze che compongono la città di Varese. All'interno del castello ha sede il Museo di Arte Moderna e Contemporanea, dove è in corso fino al prossimo 30 marzo la mostra Tesori Nascosti, opere d'arte restituite alle comunità del Varesotto, a cura di Serena Contini. Tesori Nascosti, giunta alla sua seconda edizione a ingresso libero, ospita 16 opere, 14 delle quali provenienti dal Varesotto e 2 offerte dalla collezione di Fondazione Cariplo. Si tratta di quadri, di un paliotto e di parte del secondo carro del guerriero di Sesto Calente, risalente all'età del bronzo. Questa esposizione propone un viaggio nell'arte del territorio, a volte custodite in sedi non visitabili, afferma il sindaco di Varese Davide Galimberti. Le opere sono state restaurate e studiate per metterle in connessione tra di loro, in un percorso che esplora il nostro patrimonio storico e culturale. Un progetto che restituisce alla nostra comunità dei lavori che ci permettono di conoscere meglio tradizioni e rappresentazioni legate alla nostra storia. Da Varese è tutto. Chiara Ambrosioni per Digitradio Italia News.
Il ricordo di Alberto Mazzone per un'attrice mai dimenticata.
Dalla redazione di Catania, Alberto Mazzone. Il 2 febbraio di 3 anni fa veniva a mancare una delle attrici italiane senz'altro più amate, Monica Vitti. Bella, intelligente e ricca di umorismo, un'attrice completa e versatile, interprete eccezionale sia di ruoli drammatici che di ruoli brillanti e comici. Da bambina aveva vissuto a Messina e la Sicilia, nel suo successo cinematografico, ha avuto un ruolo certamente speciale. Resta indimenticabile il ruolo di Assunta Patanè nel film di Monicelli La ragazza con la pistola. Rimane sempre impressa nei nostri ricordi perché qualcosa la rendeva indiscutibilmente unica. La sua verve, la sua voce roca e graffiata, il suo fascino, identificabile non solo nella bellezza fisica, con i suoi occhi allegri e i capelli sensualmente arruffati, ma anche nell'indole, nel carattere, direi nella sua particolare espressione di femminilità. E tutto questo all'interno di una meravigliosa cornice cinematografica dove la forza dei personaggi rappresentava il tratto fondamentale della storia che si voleva raccontare. Parliamo di un grande cinema, di quello che tuttora, quando lo guardiamo, ci fa ridere, piangere, sperare, ricordare e soprattutto amare. Come diceva un suo grande compagno di scena, Alberto Sordi, l'artista di cinema non muore mai, perché vivrà finché vivranno i suoi film. Dalla redazione di Catania di Digit Radio Italia News, un cordiale saluto da Alberto Mazzone.
Di nuovo il Capodanno, ma non è italiano. Dalla Toscana, Francesco Sanfilippo.
Anche la Toscana si unisce ai festeggiamenti per il Capodanno cinese 2025, l'anno del serpente di legno, simbolo di rinnovamento e trasformazione. Eventi speciali a Firenze e Prato, città con una forte presenza di comunità orientali. Iniziamo da Firenze, che domenica 9 febbraio ospiterà la festa delle lanterne, con inizio alle 13. In programma la tradizionale danza del leone e del drago e, di seguito, un grande spettacolo che proseguirà fino alle ore 19 con momenti di ballo, di folklore e tradizioni cinesi. La città di Prato, che ospita la più grande comunità cinese d'Italia, ha invece dato il via ai festeggiamenti lo scorso 28 gennaio. Il clou è previsto per il fine settimana dell'8 e 9 febbraio, con sfilate del drago e danze del leone, cui si potrà assistere nella zona industriale del Macro Lotto e nel centro storico. Sono previsti anche laboratori per bambini, mostre, visite al tempio buddista e iniziative culinarie. Dalla redazione toscana di Digit Radio Italia News, Francesco Sanfilippo.
Acqua e mostre. Cerchiamo di capire la combinazione del progetto con Elisabetta Cassano.
Per Digit Radio Italia News da Verona, Elisabetta Cassano. Oggi non vi parlerò di vini, di Valpolicella, di Amarone, vi parlo di acqua e di mostre. Fino al prossimo 30 agosto, infatti, sarà possibile per gruppi e scuole visitare la mostra Pantarei, Verona e l'Adige, ospitata presso la sede di Cari Verona a Palazzo Pellegrini. Nel percorso espositivo, curato da Urbs Picta, i visitatori potranno seguire il cambiamento di Verona intorno e grazie al suo fiume. Attraverso le 21 opere messe a disposizione dalla Fondazione Cari Verona si scoprono le trasformazioni della città da inizio Settecento alla metà del Novecento, dai primi insediamenti in epoca preromana allo sfruttamento dell'Adige come via di trasporto, fino ad arrivare alle problematiche attuali. Occasione per comprendere i cambiamenti dell'urbanistica della città e della sua economia, con mestieri che si sono sviluppati grazie alla presenza del fiume e via via sono scomparsi con l'emergere di nuove professioni e nuovi bisogni. Al centro della mostra l'opera Donna che nuota sott'acqua di Arturo Martini, capolavoro della scultura italiana del Novecento. Per visitare la mostra ad ingresso libero è necessario prenotarsi. Per Digit Radio Italia News da Verona, Elisabetta Cassano.
A Roma il carnevale ha una sua storia. Leila Tavi.
Digit Radio Italia News, dalla redazione romana Leila Tavi. Il carnevale a Roma ha affascinato grandi figure storiche, da Goethe a Stendhal. In Bielorussia, Russia e Ucraina il carnevale è chiamato Maslenitsa, un'antica festa slava che risale ai tempi delle culture pagane e che è sopravvissuta anche dopo l'adozione del cristianesimo. È l'ultima occasione per concedersi burro, latticini e uova prima della Quaresima ortodossa, che ne vieta il consumo. Il suo simbolo per eccellenza sono i blinni, sottili frittelle dorate che ricordano il sole, forse anche perché questa festa coincide con l'addio all'inverno. Nell'antica Rus c'era una tradizione speciale legata al primo blin della Maslenitsa, che era sempre offerto per la pace dell'anima. Solitamente era riservato a un mendicante come gesto di ricordo verso le persone care e scomparse, o messo sulla finestra come simbolo di benedizione. Durante tutta la festa i blinni erano serviti con panna acida, uova, caviale e altri condimenti prelibati. Il momento culminante è il martedì grasso, un festoso saluto alla neve in attesa della primavera. Nel calendario ecclesiastico la Maslenitsa è chiamata Sirnaia Sedmitsa, la settimana del formaggio, e procede la Mia Suppusnaia Sedmitsa, quando inizia l'astinenza della carne. Nel XVIII e XIX secolo, nel corso delle celebrazioni, in piazza si recitavano commedie contadine a cui partecipavano buffoni e personaggi mascherati. Digit Radio Italia News, da Roma è tutto per oggi, Leila Tavi.
Ancora carnevale, quello di Firenze.
Elena Maria Petrini per Digit Radio Italia News, dalla redazione di Firenze. Torna il Carnevale di Firenze, un carnevale storico per immergersi nelle atmosfere della corte rinascimentale dei Medici, con origini popolari, i suoi balli sempre più sfarzosi, con le sue maschere che animavano piazze, palazzi, teatri sotto il Granducato dei Lorena, fino alle feste carnevalesche di fine Ottocento. Due appuntamenti ispirati a questa tradizione come omaggio alla storia fiorentina, il Gran Ballo Regina a Palazzo, che si terrà sabato 8 febbraio nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, e la parata nel centro storico domenica 9 febbraio 2025. In programma per sabato 8 febbraio, dopo il benvenuto nel cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio, una cena di gala per gli ospiti internazionali con un menù ispirato alla tradizione culinaria toscana come al tempo dei Medici. Nel Salone dei 500 lo spettacolo sotto la direzione artistica di Antonia Sauter, anima del ballo del Doge di Venezia, che per questa edizione si è ispirata a Leonardo da Vinci con il tema Sogno di volare, e racconterà alcune delle protagoniste della storia che hanno fatto grande Firenze, da Caterina de' Medici, Eleonora di Toledo, Maria Luisa de' Medici fino all'elettrice palatina e tante altre. Occasione anche per la raccolta fondi per due progetti benefici, la Lega del Filo d'Oro e la You Foundation. Domenica 9 febbraio, sfilata delle maschere tipiche della Toscana, Stenterello, Burlamacco e Ondina, a sottolineare il connubio tra Firenze e Viareggio, con partenza alle 15 in piazza Santa Maria Novella, l'arrivo in piazza Signoria, dove un gran giuria assegnerà alle migliori maschere una serie di premi, tra i quali lo Stenterello 2025. Tutto l'evento è organizzato dal Comune di Firenze, in sinergia con la Camera di Commercio di Firenze, Confcommercio Toscana, Associazione Carnevale di Firenze e dalla stilista Antonia Sauter. Elena Maria Petrini, dalla redazione di Firenze.
Restiamo in Toscana per una mostra a Firenze della cultura giapponese.
Maria Grazia Dainelli dalla redazione di Firenze di Digitradio Italia News. La mostra visibile fino al prossimo 23 febbraio a Palazzo Blu a Pisa, con oltre 200 opere, rappresenta un'occasione unica per conoscere Kazushika Yokusai, artista eccentrico e poliedrico. Ha saputo ritrarre con originalità la natura, la quotidianità e le molteplici sfaccettature della società del suo tempo, combinando la pittura tradizionale giapponese con le tecniche dell'arte occidentale, diventando così un incredibile interprete della realtà a lui circostante. Sarà possibile scoprire le iconiche vedute e le bellezze paesaggistiche, come per la celebre stampa La Grande Onda presso la costa di Kanagawa, che l'ha consacrato al grande pubblico, ma anche un artista raffinato e poetico, dei biglietti pubblicitari arricchiti da pigmenti d'argento e d'oro, fino ai dipinti seducenti di bellezze e animali sacri, ai volumi dedicati al manga, alle silografie dedicate a personaggi letterari e poetici. Yokusai è un artista unico, capace di influenzare non solo i grandi del passato come Degas o Toulouse-Lautrec, ma anche gli artisti contemporanei. Un saluto da Maria Grazia Dainelli per Digitradio Italia News.
Andiamo in Emilia-Romagna per seguire il servizio su Arte Fiera Bologna.
Buongiorno da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News, redazione Emilia-Romagna. Quest'anno la Settimana dell'Arte di Bologna è iniziata giovedì 6 febbraio con Arte Fiera. Attraverso la 13ª edizione di Art City Bologna, fino a domenica 16 febbraio, verrà presentata in città e nell'area metropolitana una ricchissima proposta culturale che comprende mostre, talk, incontri ed eventi promossi da soggetti pubblici e privati. Oltre 270 appuntamenti che, come ogni anno, confermano la ricchezza della scena culturale e artistica locale. In particolare, dal 6 al 9 febbraio, il settore Musei Civici Bologna offre l'entrata gratuita, nelle proprie sedi coinvolte nel programma della manifestazione, a chi possiede qualsiasi tipologia di biglietto Arte Fiera, mentre si potrà accedere gratuitamente al Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, e al Museo Morandi, e visitare sia le mostre allestite temporaneamente, sia le collezioni permanenti. Accesso gratuito anche nelle sedi del Museo Civico d'Arte Industriale e della Galleria Davia Bargellini, del Museo per la Memoria di Ustica, della Casa Morandi e di Villa delle Rose. Anche il Cinema Modernissimo partecipa agli eventi di Arte Fiera. Dal 5 al 14 febbraio la Cineteca di Bologna presenta Art City Cinema, con un calendario consultabile sul sito www.cinetecadibologna.it. Buona Arte Fiera da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna.
Ancora dalla Puglia con un po' di storia, il Colosso di Barletta.
Dalla redazione di Barletta Andrea Trani, Gaia Romaniello per Digitradio. Eraclio, noto anche come il Colosso di Barletta, è una statua di bronzo alta 4 metri e mezzo situata a Barletta, in Puglia. La statua risale al V-VI secolo d.C. e si ritiene che rappresenti l'imperatore bizantino Eraclio, anche se l'identità esatta è oggetto di dibattito tra gli studiosi da molto tempo. La statua ha una storia avventurosa, probabilmente fu realizzata proprio a Costantinopoli e poi trasferita a Barletta dopo il sacco della città da parte dei Normanni nel 1204. Ma secondo un'altra leggenda, durante il trasporto una tempesta costrinse la nave a fermarsi a Barletta, dove la statua poi rimase. Eraclio è diventato un simbolo della città e della sua storia millenaria. La statua è stata oggetto di restauri nel corso degli anni e continua a rappresentare una testimonianza dell'arte e della cultura bizantina che numerosi visitatori ammirano durante l'anno e che continua a raccontare la sua storia attraverso i secoli. Dalla redazione di Barletta Andrea Trani, Gaia Romaniello per Digitradio.
Nuova riunione a Roma per l'istituzione del Parco del Matese.
Per Digitradio Italia News, Sonia Piano dalla redazione di Campobasso. Prosegue l'iter burocratico verso l'istituzione del Parco del Matese, un passo necessario per tutelare adeguatamente il paesaggio sull'Appennino, Molisano e Campano, composto da specie vegetali e animali che richiedono di essere salvaguardate. Da anni infatti cittadini e associazioni della zona stavano chiedendo la formalizzazione di un ente specifico per regolamentare le attività sul territorio che ricopre una grande importanza naturalistica. Durante l'ultima riunione che si è svolta a Roma, nella sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato programmato lo svolgimento di un tavolo tecnico nazionale con i rappresentanti istituzionali delle due regioni interessate, per avviare il concretizzarsi del progetto ed evitare quindi il commissariamento dell'area. In sede di riunione si è stabilita la prossima nomina dei rappresentanti delle due regioni interessate e delle quattro province che sono quelle molisane di Campobasso Isernia e quelle campane di Benevento e Caserta. È tutto dalla redazione di Campobasso, Sonia Piano per Digitradio Italia News.
Ancora dal Molise con una mostra dal titolo Calore Umano, guardando il passato tra i vecchi mestieri.
Un saluto dalla redazione del Molise da Maria Saveria Reale per Digit Radio. Calore Umano, il progetto di Mimmo Giancola sugli antichi mestieri. La nostra società ha relegato ad un ruolo marginale le attività manuali rispetto al lavoro intellettuale, sminuendone la valenza e privandole del riconoscimento che meritano. Al centro di un'interessante iniziativa regionale gli antichi mestieri, per secoli essenziali forme di sostentamento economico. Retaggio del passato da custodire e valorizzare. Calore Umano è il progetto fotografico che sarà presentato domenica 9 febbraio alle ore 17 presso Palazzo Gil di Campobasso nell'ambito di Molicrom, Festival della Fotografia Nomade promosso dall'Associazione Tecne. Un viaggio fotografico nel mondo del mestiere del carbonaio raccontato da Mimmo Giancola che con il supporto di Eliana Marinelli ripercorre le vicende di una famiglia di carbonai al lavoro sulle pendici di Monte Vairano a Busso. L'iniziativa vede la collaborazione delle associazioni fotografiche Sei Torri e del Centro per la Fotografia Vivian Maier. L'evento è cofinanziato dal Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Molise e sostenuto da Amnesty International Italia. Dalla redazione Digit Radio un saluto da Maria Saveria Reale.
L'importante sfida di Fiera Bitta a Milano, Lucio Volo.
Manca ormai pochissimo al taglio del nastro dell'edizione 2025 di BIT, Borsa Internazionale del Turismo, la più importante manifestazione in Italia per l'innovazione del settore travel, organizzata da Fiere Milano, che quest'anno debutta a Fiere Milano Ro da domenica 9 a martedì 11 febbraio prossimi. BIT 2025 è una delle manifestazioni fieristiche più importanti per Fiere Milano, anche perché rappresenta uno dei settori strategici in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2025. In qualità di partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Fiera Milano metterà a disposizione i propri spazi per ospitare alcune delle competizioni più attese. L'integrazione trasporto, cultura e turismo rappresenta una leva strategica per lo sviluppo del settore e BIT sarà un appuntamento fondamentale per gli operatori interessati a cogliere le opportunità legate a un evento di portata globale. Temi caldi per le sfide che il travel dovrà affrontare nei prossimi anni che saranno discusse negli incontri.
La rubrica Moda Sostenibile da Roma a cura di Denisa Kuzik.
Dalla redazione romana Denisa Kuzik per il nostro consueto appuntamento sulla moda sostenibile. Oggi vi parlo di Federico Cina, designer che celebra l'artigianalità della sua terra, la Romagna, attraverso il suo brand fondato nel 2019. Alla Milano Fashion Week 2025-2026 di gennaio, lo stilista ha ribadito il suo impegno per una moda più consapevole, lavorando con fornitori locali e utilizzando soltanto fibre naturali, necessarie per le tecniche di stampa tradizionali romagnole. La sua trasparenza produttiva è un modello, ogni stagione realizza circa 2000 capi, senza compromessi sulla qualità e sulla filiera 100% made in Italy. Nella sua ultima collezione, presentata a Milano, ha voluto dare un volto ai suoi artigiani, facendoli sfilare per raccontare il valore di una moda più etica e vicina alle persone. Meno pezzi, meno sprechi, più valore. Questa è la sua idea di sostenibilità. Digit Radio Italia News, a presto, dalla redazione romana Denisa Kuzik.
Dal Trentino Mattia Frizzera ci porta in galleria, una galleria dedicata ai giochi olimpici invernali.
Mattia Frizzera, digitradio.it da Trento. Oggi vi porto alle gallerie di Piedicastello, a Trento città, poco distante dal casello di Trento centro, con l'inaugurazione della mostra Performance ad un anno dalla partenza dei Giochi Olimpici Milano Cortina, che vedranno in Trentino le gare di sci di fondo a Tesero e le gare di salto a Predazzo, sempre in Val di Fiemme. Il racconto è di Paolo Trentini, dell'ufficio stampa della provincia di Trento. Negli oltre 800 metri della Galleria Nera di Piedicastello, per circa 2800 metri quadrati di superficie espositiva, è stata inaugurata il 6 febbraio Performance. La prima parte del percorso è introdotta da un caleidoscopio esperienziale e da una serie di exhibit tematici che raccontano la nascita delle Olimpiadi. Novità è la postazione dedicata al Museo Olimpico di Losanna in Svizzera, la cui partnership culturale conferisce prestigio all'esposizione. Performance cerca di riflettere sul cambiamento attraverso 7 storie di innovazione. Ci sono atleti e atlete del presente e del passato. Capitoli legati al Sidecut Skis, lo sci sciancrato, The Nielsen Story, la storia della Nielsen, Slalom Gates, il palo snodato, Snow Grooming, la battitura delle piste, Bobsled Technology, la tecnologia del bob, Prothesis for Runners, le protesi per correre, e Running Tracks, la pista di atletica. Da Caldonazzo, in provincia di Trento, Mattia Frizzera per digitradio.it.
E ancora sport con Laura Rossi dal Piemonte.
Un saluto da Laura Rossi, Digitradio Italia News, redazione del Piemonte. La d'inverno sul Po, la gara internazionale di canottaggio, giunge alla 42esima edizione. Si terrà l'8 e il 9 febbraio 2025. Nata nel 1983, la competizione è cresciuta negli anni fino a diventare un importante appuntamento del calendario remiero. È raggiunto nel 24 la cifra record di oltre 4.000 partecipanti. Nel 2025 vedrà vogare sul Po tutte le categorie di canottieri e non mancheranno le impressionanti sfide tra le imbarcazioni ammiraglie degli 8+. Uno spazio speciale verrà come sempre dedicato agli atleti più giovani che gareggeranno sulle distanze a loro riservate. La società canottieri Esperia Torino è pronta ad accogliere atleti provenienti non solo dall'Italia ma anche dalla Francia, Svizzera, Germania, Grecia, Regno Unito, Spagna, Olanda, Belgio e tanti altri per un grande evento remiero internazionale. Ci auguriamo una grande partecipazione di spettatori a tifare per gli atleti in gara e ovviamente sportivamente vinca il migliore. Tutte le informazioni in dettaglio sono riportate sul sito www.turismotorino.org d'inverno sul Po. Laura Rossi, Digitradio Italia News, redazione del Piemonte.
È tutto per il Digitour di digitradio.it. Appuntamento alla prossima settimana per gli aggiornamenti. Dalla redazione un saluto da Carlo Santella.